Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, chi vi parla è Asterio Tubaldi. Oggi è giovedì 7 novembre e vediamo subito, perché oggi ci sono alcune cosettine veramente interessanti. La prima cosa che vorrei leggere quella di una notizia che ci giunge dalla questura di Fermo, quindi Polizia di Stato, che ha arrestato un recanatese che è domiciliato a Campofilone, accusato di aver approfittato del mestiere quello di trasportatore per una ditta, per prelevare gasolio dal suo mezzo di trasporto e metterlo in delle taniche, ma non tutto il gasolio, perché sennò sarebbe subito scoperto, ma riempiva una o due taniche, passava davanti alla sua abitazione e poi continuava il viaggio. La ditta però ha cominciato a sentire puzza di bruciato, ha detto: ma è possibile che manca sempre un po' di gasolio, oppure quanti chilometri fa per consumare tutto questo gasolio, molto probabilmente si saranno detti. Per cui che cosa è successo? È successo a un certo momento che questa ditta, più che fare una denuncia ai carabinieri, si è affidata a un'agenzia di investigazione, la quale ha attivato tutti gli strumenti a sua disposizione, documentando anche fotograficamente che questo signore, questo recanatese di 56 anni, un bel pezzo di Cristo, e poi vedremo perché un bel pezzo di Cristo, cioè essere ben impostato, no? Faceva questa operazione. Il conducente professionale quotidianamente si recava presso la ditta con un mezzo proprio per poi mettersi alla guida del camion e compiere quindi le mansioni che gli erano state affidate su itinerari prestabiliti. Quest'ultimo, prima però di portarsi col mezzo presso la prima destinazione assegnata, era solito raggiungere, cioè il recanatese, il suo domicilio, ovvero Campofilone, dove, utilizzando delle taniche in plastica ed una pompa elettrica collegata a due tubi, prelevava svariati litri di gasolio dal serbatoio del camion. L'investigatore privato raccontava agli investigatori di aver realizzato, cioè a militari, plurimi servizi di osservazione, di essere riuscito a documentare con video e foto tutti i movimenti in cui il dipendente della ditta di autotrasporti rubava ingenti quantitativi di gasolio. La mattina seguente, ovvero il 29 ottobre, una squadra, perché questo l'avevano accertato e riferito alla polizia, appunto la squadra mobile, il 28. Al 29, il giorno dopo, la questura cosa fa? Avvia con il servizio osservazione e controllo, posizionandosi in modo da poter intervenire puntualmente nell'ipotesi in cui fosse realizzato qualsiasi tipo di condotta delittuosa, cioè che avesse ripetuto questa stessa operazione, cioè se fosse recata a casa sua, avesse messo delle taniche sotto il serbatoio, avesse prelevato dei litri di gasolio. Infatti, verso le 6 del mattino è sopraggiunto un autocarro che andava a posizionarsi nella zona antistante l'abitazione osservata. Dal veicolo scendeva un uomo che, dopo aver prelevato dalle taniche in plastica dall'interno di uno dei due capanni, raggiungeva il serbatoio del camion e collegava dei tubi del serbatoio ad una tanica in plastica posizionata a terra con una pompa elettrica. Allora gli agenti sono intervenuti, e naturalmente l'hanno colto in flagranza di reato. Però questo signore, anche se è rimasto lì per lì sorpreso dalla presenza degli agenti, poi ha reagito e ha colpito con un pugno un agente e ne ha strattonato un altro. E durante la colluttazione gli agenti sono finiti a terra, schiacciati dalla levata stazza del camionista, ecco quello che volevo dire. Poi c'è stato un terzo poliziotto che ha consentito poi quindi di bloccare l'arrestato, ricevuto in tre, rendendolo così inoffensivo. Ora si trova agli arresti domiciliari perché c'è un duplice capo di accusa: lesione personale, quindi resistenza a pubblico ufficiale, e poi tentato furto perché loro hanno colto in flagranza di reato l'uomo mentre tentava questo furto, che non ha portato a termine perché è stato fermato prima. Naturalmente tutto il gasolio è stato sottoposto a sequestro e ora PM di turno della Procura della Repubblica al Tribunale di Fermo, appunto, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo, in attesa naturalmente di poter procedere nei confronti di questo signore. Andiamo avanti, perché adesso ci occupiamo anche del sindaco Pepa, che era a Rimini a Ecomondo 24, dice: un futuro sostenibile per Recanati è possibile. A me, quando cominciano a usare certi termini, ecosostenibile, sostenibile, solidale, no, mi comincia un pochettino a girare, le cosiddette comunque, dice, parte da Ecomondo, la più grande esposizione italiana dedicata all'ambiente. Ancora stiamo dietro a queste cose dopo che tutte queste politiche false hanno distrutto la nostra economia e l'economia europea. È successo poi che il sindaco ha partecipato a una tavola rotonda organizzata dalla SGR Energia, appunto, di Rimini, quella che è naturalmente il nostro fornitore di energia. Tra questi, fra i temi, l'importanza della comunità energetiche rinnovabili e minchiate del genere. L'assessore all'ambiente Maurizio Paoletti pure è intervenuto a questo appuntamento. Quindi non è che possiamo semplicemente segnalarlo, non è che ci sia un granché. Invece è molto interessante la sul quale, cioè, sarebbe veramente da dire parecchio, ma ci limitiamo a semplici pure considerazioni veramente di passaggio. C'è un articolo, una nota del movimento Vivere Recanati, quella che fa capo a Fiordomo, che ironizza sul fatto che Pepe, intervenendo l'altra sera al Circolo Arci per mettere fine alla musica dopo mezzanotte chiassosa, che non faceva dormire neppure i clienti dell'albergo La Ginestra, lo definiscono, appunto, in una simpatica vignetta, anzi fotografia, fotomontaggio, lo definiscono il Joe Wayne, lo sceriffo del Far West, semmai lo sceriffo di Recanati del Far West. Allora, e dice: lo sceriffo del Far West non scherziamo, e questa è l'impronta che il sindaco Pepe intende dare alla sua amministrazione, roba da film datato, con la pellicola ancora in bianco e nero. Da oggi, quando avremo un problema con il vicino di casa, chiameremo il nostro cittadino, che in sella il suo cavallo bianco e la stella sul cappello correrà per far rispettare la legge. Abbiamo Recanati e siamo quasi nel 2025, esistono autorità competenti che si occupano rispetto alle regole qualora siano violate, invece di fare il Joe Wayne dei noi altri. Il sindaco si impegna a rispettare la storia e l'attività associativa della città tutta, Arci inclusa. Non inizi la caccia alle streghe con chi non ritiene allineati all'elogio a reti unificate. Sul tema controllo e sicurezza del territorio, il sindaco faccia invece di proclamare: se qualcosa non va, ammesso che non vada, deve intervenire la polizia locale e non il suo staff e propaganda segretaria, radio, giornale, per confezionare servizi a quanto pare tarocchi. Allora, a parte che non ne va giù, che la storia è quella che è stata riferita naturalmente dal Resto del Carlino e da Radio R, il Resto del Carlino per il quale io scrivo. Non gli vanno giù, non è una storia taroccata. Loro naturalmente hanno sentito soltanto la versione dei compagni, che non hanno dato la versione giusta. Ora vorrei sapere se a te viene la notizia il giorno dopo che è successo questo fatto, cioè il sabato mattina, no? Arriva la notizia di quello che è successo venerdì sera, che il sindaco è intervenuto per spegnere la musica in un locale, se questa non può essere considerata una notizia oppure no. Dopodiché mi sono informato per come sono andate le cose, ho parlato con i protagonisti, non ho parlato con quelli dell'Arci, effettivamente non l'ho fatto, ma è pur vero che ho parlato con le forze militari, cioè con i carabinieri, che sarebbero dovuti intervenire quella sera. Quindi ho parlato con persone, ho parlato con il sindaco che è intervenuto e ho parlato con un testimone che si è trovato naturalmente ad affrontare questa serata un pochettino movimentata. Dopodiché, non del tutto esatta questa notizia, è una presunzione o comunque un modo di fare è un po' scorretto, no? Perché allora dateci voi la versione esatta, non siete riusciti a darla una versione esatta di quello che è avvenuto, perché quello che ho detto è vero. Quanto al sindaco, signori miei, ma se non succede, cioè se succede qualche cosa in fatto di ordine pubblico, che cosa succede nell'interrogazione ai consigli comunali? Si va a chiedere conto alla polizia locale? Si va a chiedere conto ai carabinieri o non si chiede conto alla forza politica, cioè proprio al sindaco e alla sua maggioranza? Su, siate sinceri, no? Cioè, non dire che forzate le cose perché vi piaceva dipingere il sindaco nella veste simpatica di John Wayne, per carità, ci sta tutto, ma di fronte a un problema di pacchiana violazione o di turbativa dell'ordine pubblico, perché se tu vai contro la quiete pubblica, tu commetti naturalmente un reato. Per il reato ci penserà quello che disposto eventualmente ad esercitare tutte, in base anche delle denunce, tutte le procedure che sono previste per legge, ma il primo cittadino che è responsabile di questa città, a cui si chiede che persino conto o si chiede che sia responsabile per tutto quello che avviene, anche se cade magari una cica di sigaretta dalle mani di un fumatore maleducato, ecco, e allora se interviene per dire ragazzi fate dormire i cittadini, i nostri concittadini, cioè le persone che vivono in questa città di cui io sono il primo cittadino, non fa nulla di male, anzi è encomiabile, magari un cittadino. Io conosco sindaci in Italia, no, a chi vuole intendere intenda, che per questioni in cui tirati in ballo magari, non so, per alcune cose che per alcune polemiche sollevate da altri da cittadini, questi sindaci chiamavano al telefono questi cittadini anche di sera, no, quasi minacciandoli, intimando loro di non, per quale motivo si era aveva osato di criticare l'amministrazione comunale o il sindaco in persona, e quindi magari di esercitare questa sua funzione di primo cittadino nella maniera invece proprio più arrogante, volgare e proprio meno civile. Qui ci troviamo di fronte a Pepa che civilmente interviene per ristabilire un minimo di quiete pubblica e lo criticate? Ma va bene anche il fatto che sia paragonato. Magari ci fossero di questi sceriffi arreganati, magari ce ne fossero stati nel passato. Ci voleva Pepa perché potesse in qualche maniera essere protagonista e farsi carico di quello che sono, di quello che è stato, anzi, venerdì sera, un problema che era vero, sentito, e quindi che poteva giustificare anche la sua presenza, e quindi il suo intervento non si è portato una squadraccia fascista dietro, ha parlato semplicemente con il presidente dell'ARCI invitandolo a non fare più musica. Tutto qui. Bravo Joanne, bravo, bravo, bravo. Naturalmente noi facciamo da gran cassa alla tua bravura, al tuo impegno, al tuo modo di esercitare pienamente la carica di sindaco. Questo significa essere sindaco di Recanati, il resto sono balle, no, e che non ci interessano. Dopodiché andiamo a vedere ancora Guardia di Finanza, sequestrato un capannone industriale adibito a discarica abusiva, rifiuti pericolosi e amianto tra i materiali che sono rinvenuti. Questo è quello che ci dice. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza e il Comando Provinciale di Ancona sequestrato un edificio industriale di 3.000 metri quadrati utilizzato da una società attiva nel settore della cantieristica navale dopo aver scoperto al suo interno una vasta discarica abusiva. Durante il controllo eseguito dalla compagnia di falconare marittima è emerso che circa metà del capannone era occupata da rifiuti, alcuni dei quali pericolosi. All'interno del sito erano presenti due dipendenti che stavano lavorando in un ambiente ritenuto altamente insalubre. Le verifiche sul posto sono state condotte con la collaborazione dell'Agenzia regionale e per la protezione ambientale delle Marche, l'Agenzia sanitaria territoriale di Ancona. In seguito all'indagine, il legale rappresentante della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per violazioni in materia ambientale per non aver rispettato la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi abbiamo un'altra notizia riguardo questa, la Guardia di Finanza di Macerata, perché ha scoperto una frode fiscale di oltre 2 milioni e 100 mila euro nel settore calzaturiero. Le indagini Fiamme Gialle sono state svolte mediante l'attenta analisi della documentazione contabile acquisita, nonché attraverso l'esame delle dichiarazioni rilasciate da vari clienti e fornitori della ditta sparsi sull'intero territorio nazionale, e hanno permesso di delineare un meccanismo fraudolento basato sull'emissione di fatture per operazioni successivamente che non sono esistenti, ecco. Ricostruendo una base imponibile complessivamente sottratta a tassazione per oltre 2 milioni e 100 mila euro di IVA dovuta per oltre 68 mila euro e di IVA non versata per oltre 415 mila euro. Andiamo a Loreto, sempre tramite il sito di Radio R. Ad essere preso di mira questa volta, ancora una volta, dai vandali è stato l'ex hotel Bellevue Marchigiano a Loreto, struttura alberghiera in pieno centro storico. Qualcuno ha scaraventato fuori dalla finestra un congelatore a pozzetto che un tempo faceva parte della cucina dell'hotel. L'elettrodomestico è stato fatto precipitare nel cortile dell'albergo, oggi ridotto a una discarica a cielo aperto. Da quando è stato chiuso, è stato distrutto tutto al suo interno, vetri infissi, serramenti, mobilio. Un po' ci ricorda anche l'ex scuola Gigli, che certamente i vandali erano entrati dentro nella cucina, avevano messo un pochettino sotto sopra questo ambiente. A proposito di Loreto, vi voglio ricordare che questa sera c'è il consiglio comunale alle ore 18:30, sala consigliare. E ci sono diversi punti all'ordine del giorno, naturalmente sarà trasmesso in diretta da Radio R. E per finire con il sito di Radio R andiamo anche a Porto Recanati, dove è stato preso d'assalto la notte scorsa dai ladri il bar e gelateria Guido in piazza Brancondi. Dalle notizie sui social, lo stesso gestore Javer Pagano dice: nella nottata di oggi abbiamo subito un furto con scasso, riportando danni e macchinari e attrezzature utili per lo svolgimento dell'attività lavorativa, pertanto saremo costretti a rimanere chiusi per ripristino. È stata sporta denuncia per furto ai carabinieri, che ora stanno vagliando le immagini delle telecamere. C'è postata sul sito Radio R una foto che lo stesso gestore appunto pubblica sul suo sito Facebook, di due ladri che stavano tentando di forzare la porta d'ingresso della gelateria. I ladri, dalle immagini delle telecamere, dovrebbero essere stati in sei ad agire. Sono giunti con un furgoncino che hanno parcheggiato in piazza Brancondi. Con un piede di porco hanno forzato la porta d'ingresso, hanno scardinato le due casse automatiche dove erano contenute numerose banconote, quindi sono scappati. Ora si cerca di risalire agli autori. Io a questo punto penso di chiudere qui questa nostra rassegna stampa, perché su Cronache Maceratesi non ci sono altre notizie di rilievo oltre a quelle che abbiamo così dato leggendo il sito Radio R. Quindi un buongiorno a tutti, di nuovo una bella giornata e tanti saluti da parte di Astero Tubati. Ciao ciao ciao.